credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo partire parlando di un'iniziativa che si è svolta la scorsa settimana, un'iniziativa particolarmente interessante, il cui titolo richiama una famosa canzone di Mogol, L'emozione non ha voce. Questo è anche il nome dell'associazione che ha curato nella scorsa settimana l'iniziativa Cavalcando l'autismo. Ne parliamo con il presidente dell'associazione L'emozione non ha voce, Corrado Sessa, che con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie tante per la vostra attenzione.
Dunque, si tratta di una iniziativa che veramente ha fatto cavalcare alcuni ragazzi per un percorso abbastanza lungo, no? Che vi ha portati fino in Umbria. Mi dice per quale motivo intanto avete pensato di organizzare proprio una cavalcata?
Beh, perché il nostro è un po' una sfida. Generalmente l'ippoterapia funziona con i ragazzi che hanno affetti d'autismo, anche dei diversi gradi d'autismo, e c'è un'empatia con il cavallo. Il cavallo è un essere vivente, loro ci stanno sopra. Il cavallo è un animale predato, quindi è abituato ad essere comandato, e loro imparano a intanto a stare sopra un cavallo, quindi già una visione più alta rispetto a stare sul terreno, e ad avere un animale che li sente come persone che li sanno guidare. E questo si fa l'ipoterapia, ma si fa un'oretta al giorno nei centri, quelli specializzati, e poi generalmente il ragazzo va a casa o al limite pulisce un po' il cavallo. Noi invece abbiamo dovuto fare una vera avventura, cioè hanno fatto quasi 100 chilometri, hanno lasciato i genitori a casa e sono per 6 giorni dormendo in 3 posti diversi, uno a Ponzano Romano, poi a Penna in Teverina e poi da casa di Mogolla, da Vigliano Umbro. Per 6 giorni hanno preparato i cavalli, strigliato, messe le sottoselle, le selle, aiutato a dare la biada ai cavalli, poi li hanno montati e ogni giorno hanno fatto qualcosa come 20-30 chilometri per arrivare là, in alcune tappe un po' meno. Hanno guardato un fiume, il fiume Treia, nella seconda giornata di questo viaggio, e poi sono arrivati da Amelia, sono arrivati alla tenuta di Mogol, e l'ultimo tratto c'è stato il maestro che li ha accompagnati, che quale cavalca bene nonostante insomma abbia la sua età. E, sì. Ed è stata un'esperienza bellissima per tutti. Questi ragazzi si sono comportati come qualsiasi cavaliere su un cavallo, hanno capito l'importanza, non si sono impressionati a ogni cambiamento e quindi sono usciti dal loro mondo, un po' in cui sono dentro una cassaforte, e hanno sentito che questa sfida l'hanno potuta, diciamo, vincere. Noi come soci abbiamo messo intorno a questi ragazzi persone esperte nell'equitazione, difatti 11 ragazzi autistici, generalmente stavano 6 sul cavallo e 4 su una carrozza tirata a 2 cavalli per riposarsi, per fare il turno. I ragazzi che stavano a cavallo sono accompagnati al passo, quindi non c'è il trotto ma c'è una cavalcata al passo con un cavaliere che tiene il cavallo per la cavezza per alcuni, poi in alcuni tratti sono stati anche lasciati soli, hanno acquistato fiducia, hanno fatto anche dei tratti senza una persona accanto, certo una persona vicino in modo da poter intervenire se il cavallo aveva qualche cosa.
Uno scarto,
hanno attraversato posti bellissimi, lungo il Tevere, nei boschi, hanno radure, hanno appunto guardato un fiume e la sera erano molto stanchi. Dove sono stati, abbiamo organizzato con una piscina, perché abbiamo trovato a Ponzano Romano un agriturismo con accanto una piscina, poi un altro a Pendente Verina, poi a Vigliano Umbro, insomma lì alla tenuta di Mogol c'è una bellissima piscina. Insomma, loro sapevano il pomeriggio potevano riposare. Li abbiamo gratificati perché con una buona cena, perché il pranzo era al sacco durante il viaggio,
sì.
È una cena in cui gli abbiamo dati anche i dolci, insomma alla fine li abbiamo sempre visti stanchi, meno chiusi nelle loro ripetitività gestuali o verbali, più attenti, mangiavano e poi se ne andavano a dormire e dormivano bene.
Sì.
Pronti per alzarsi la mattina tra le 7:30 e le 8 per riprendere la cavalcata.
Certo. La vostra associazione è un'associazione di genitori, no? Di ragazzi,
sì,
autistici.
Siamo 7 genitori che hanno messo in piedi questa cosa. Noi abbiamo la sede a Tor di Quinto, dove i ragazzi fanno anche il lavoro di cantiere. Stiamo costruendo una chiesetta che vorremmo dedicare a Nennolina, che era una beata,
certo.
Insomma, piccola, e questa chiesetta ovviamente noi la costruiamo e poi, siccome non è che abbiamo il permesso per costruirla, costruiamo e la buttiamo giù, nel senso che lì è una terapia anche lì, per far sì che questi ragazzi hanno le loro capacità e possono lavorare, se accompagnati, se direte loro, prendono le misure, tagliano, aiutano a mettere la gettata di cemento che abbiamo fatto, poi la chiesa in legno, mettono in legno, poi dopo questa chiesa, siccome sono manufatti che non hanno un permesso edilizio ma verranno buttati giù, allora faranno una staccionata, dipingeranno una staccionata. In questo posto dove stiamo, e siamo collegati con l'associazione AMPET, che fa la pet therapy per i ragazzi, anche per quelli più piccoli, e lì c'è da mettere a posto la casetta dove stanno le capre, lì bisogna fare una gettata di cemento, se no vengono i topi, cioè, perché lì è tutto campo aperto. Quindi insomma anche quest'inverno lavoreranno una volta a settimana con le ore di luce, quando è inverno meno, di più fino all'estate, col casco, tutte le cose, lavoreranno come
sì.
Dei normali carpentieri o muratori.
Uh-huh.
Anche questa è una cosa che a loro piace e fanno, e in quel momento non sono chiusi nel loro mondo, ecco, questa è la
certo.
Cosa importante.
Questo è, mi sembra appunto il fine, no, della vostra
sì,
associazione.
Sì, sì.
Ma come mai avete deciso di prendere a prestito appunto un famoso titolo di una canzone di Mogol come nome
Beh,
della vostra associazione?
Sì, abbiamo preso questo prezzo e abbiamo chiesto perché, più peraltro per il titolo, perché questi sono alcuni dei nostri figli, dei nostri ragazzi, non parlano, non hanno una comunicazione verbale molto, però loro hanno lo stesso, sanno comunicare la loro emozione, quindi non sono persone spente. Poi scusi il termine un po' brutale, noi come genitori non li consideriamo scarti di fabbrica, perché ci siamo accorti che in genere ci può essere questa mentalità, non sono scarti di fabbrica, hanno un'anima e spesso la loro anima ci interroga e ci aiuta a migliorare anche a noi genitori. Noi abbiamo riscoperto cose bellissime con questi ragazzi. Io lo so che questi ragazzi sono diversi dagli altri, però sono veramente, guardi, io lo dico, sono ragazzi che danno tantissimo e noi abbiamo avuto tantissimo questa settimana con loro. Abbiamo imparato ad avere fiducia molto di più di quella che avevamo, perché sono persone che possono fare tanto e noi vorremmo proseguire questa cosa anche facendo una cavalcata fino a Mogol la fece fino a Milano con Battisti, ma noi vorremmo proseguire per l'Italia centrale. Quindi è l'emozione non a voce, perché loro non sanno esprimersi molti, alcuni si esprimono anche bene, altri si esprimono poco, altri soltanto se si insiste molto, però tutti hanno un'emozione forte, lo si vede nei loro sguardi, che non sono sguardi spenti, sono sguardi vivi. Noi come associazione vorremmo lanciare un appello a tutti i genitori che hanno ragazzi
sì.
autistici, di non aver paura, di non aver vergogna, di non chiudersi, perché questi ragazzi possono dare tanto e migliorano anche noi.
Sì.
Poi io sono credente, quindi per me hanno un'anima, è un'anima molto più pulita della nostra, e certo è un mistero perché questi ragazzi siano così in difficoltà e così non sono normodotati, però questo mistero probabilmente un giorno lo capiremo, quando saremo nell'aldilà, penso che lo capiremo.
Certo.
Adesso qui noi abbiamo un impegno, un compito che ci viene dato, e non, invece di maledire la sorte, beh, queste sono creature stupende, bisogna aiutarle.
Se ci fossero,
e si può fare.
Certamente, voi lo dimostrate. Se ci fossero dei genitori adesso all'ascolto che non conoscono la vostra associazione e che volessero contattarla, come possono mettersi in contatto con voi?
Noi abbiamo un sito che abbiamo, credo, messo bene, perché uno di noi è un ingegnere della comunicazione, è www.lemozionenonavoce.org. Lì c'è la cavalcata, il cantiere, noi facciamo anche rugby, anche i tuffi. Siamo diverse attività, siamo sette, ma ci siamo riusciti a costruire, grazie anche all'appoggio a questo posto fisico che non è, diciamo, un appartamento in un condominio, ma è 5.000 metri quadrati, lì infatti possono fare il cantiere o si possono, a volte facciamo delle grigliate, qualche volta se i genitori si mettono in collegamento vengono a una nostra grigliata di beneficenza, sono per 10 euro, insomma, e lì ci possono conoscere. Noi vogliamo dare un messaggio che si può, perché l'ipoterapia un giorno a settimana va bene, però si possono fare anche queste cose più impegnative.
Sì.
Guardi, sono ragazzi, alcuni di questi non parlano, ce n'è uno, se posso ancora rubarle un attimo, ce n'è uno che si chiama Alberto, il quale proprio emette mugugni ogni tanto, non parla, però quando vede i cavalli le va a abbracciare tutti quanti, entra in contatto, in comunicazione, e poi viene da noi e sorride.
Mm-hmm.
Alberto è quello che forse meno parla di tutti, però l'abbiamo visto come lui segue le cose che bisogna fare. Allora, Alberto adesso si va a cavallo, adesso si mangia, adesso si va, ti riposi, adesso si va in piscina, stasera a letto, domani si mangia presto. Alberto è un ragazzo stupendo, non ha gesti strani, non ha nulla di tutto questo.
Mm-hmm.
E parlo di quello che meno comunica, tant'è vero che l'abbiamo messo come logo della cavalcata. Chi va là vede un ragazzone col ciuffone di capelli che bacia un cavallo, quello è Alberto.
Mm-hmm.
Ed è il simbolo della nostra volontà di aiutare Alberto e tutti quanti i nostri ragazzi, e quelli che ci hanno affidato.
Certo.
Quelli che ci hanno affidati. Noi ringraziamo anche i genitori, perché non è facile per un genitore lasciare un figlio autistico che sta fuori casa per 7 giorni, perché da domenica fino a sabato, e ci sta e non ha creato problemi, non hanno pianto, cioè è una cosa bella. C'erano genitori dicono ma questo poi mi cerca, come fate, non può star solo, no, può star solo, anche se solo non ci sta, perché intorno c'è una ventina,
certo,
di persone,
tante
però
persone.
Può star solo senza i genitori e può scoprire il mondo, perché loro poi guardavano la natura. Cioè, guarda, insomma, il fiume che si guarda, il Tevere, poi guarda queste parti, è bellissimo, insomma, Ponzano, Penna in Teverina, Orte, sono passati vicino a castelli diroccati, a torri diroccate, hanno fatto questo percorso, hanno fatto dei tratti di strada, e quello io devo ringraziare le varie Civita Castellana, Orte, Penna in Teverina, che hanno aiutato il passaggio sulla strada, però poi sono state sempre su carrarecce, sentieri. E poi ci ha aiutato anche il tempo,
E che appunto non ha guastato,
non è poco. Le nostre preghiere sono state ascoltate.
Bene, io lo ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo Corrado Sessa, che è il presidente dell'associazione L'Emozione Non Ha Voce. Voglio ricordare ancora una volta, l'abbiamo detto prima ma lo ripetiamo, il sito della vostra associazione, che è www.lemozionenonavoce.org, per chiunque appunto volesse avere delle informazioni o entrare in contatto con questa associazione. E la ringrazio moltissimo di averci raccontato l'attività che fate e questa bellissima esperienza di Cavalcando l'Autismo.
Grazie. Grazie a voi gli ascoltatori, grazie molto.
E adesso riprendiamo a parlare di short theater, di cui avevamo parlato già la settimana scorsa, se ricorderete, e lo facciamo per incontrare in particolare una compagnia, Fanny e Alexander, che metteranno in scena una parte di un lungo discorso, è il caso di dirlo appunto, questo è il titolo appunto dello spettacolo, in particolare il discorso giallo. Ne parliamo con Chiara Lagani, che è l'interprete di questo spettacolo, e che è con noi al telefono, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Dunque, cerchiamo di capire un po' che cos'è esattamente questo discorso.
Sì, allora, il progetto a cui appartiene questo spettacolo è proprio un progetto dedicato, come dice il titolo, a questa cellula retorica, il discorso pubblico. In realtà è un progetto che vuole indagare il rapporto tra individuo e comunità dal punto di vista di questa forma umana così praticata e così diffusa in tantissimi ambiti umani del sapere, delle scienze, della conoscenza umana. Si va dal discorso giuridico a quello politico, a quello religioso, a quello sportivo. Il discorso pubblico è una pratica umana tra le più diffuse che segnala un rapporto specifico tra un singolo e una collettività. Mm-hmm. In questa piccola tranche di progetto, un progetto molto lungo che ci impegnerà più anni, siamo partiti con il discorso politico siglato dal colore grigio, e questo secondo gradino, diciamo, di questa scalata sulla retorica del discorso che stiamo compiendo è dedicato a un capitolo importantissimo della vita umana, che è l'educazione, la pedagogia, a cui abbiamo associato il discorso giallo, perché simbolicamente il giallo è sempre associato alla coercizione, al divieto, andiamo dal cartellino dell'arbitro alla segnaletica stradale di interdizione, ma anche perché il giallo è un colore ambiguo, potentissimo, è il colore della luce, del sole, ma è anche il colore aspro di ciò che è acido, di tutti i sapori aspri o di ciò che abbaglia, che produce quindi un ritrarsi, insomma, della vista. E il progetto, diciamo, che presentiamo a Roma è piuttosto completo nella sua forma, perché presentiamo tutti e due gli spaccati di questo affondo nel capitolo dell'educazione. Il discorso giallo è proprio lo spettacolo, diciamo, che ci fa procedere in questa avanzata sull'indagine retorica del discorso pubblico. Giallo, dal titolo così simile, ma opera del tutto autonoma, indipendente e diversa da discorso giallo, è una sorta di dialogo metafisico, fantasmatico tra io che sono in scena, me stessa in scena, e una classe invisibile di bimbi dai 5 ai 11 anni con cui noi abbiamo lavorato molti mesi in una sorta di laboratorio itinerante, diciamo così. Mm-hmm. E questo più o meno è per introdurre, sì, quello che accadrà a Roma in questi due giorni di nostra presenza.
Sì, sì, sì. Volevo l'idea di associare appunto i vari tipi di discorso, no? Prima accennava al discorso politico, ma poi si parlerà anche di discorso religioso, sindacale,
infatti,
giuridico, militare. Ciascuno di questi tipi di discorso è associato ad un colore. Perché,
esatto,
questa l'idea appunto di associarlo ad un elemento visivo come il colore?
Perché il colore è in grado di arrivare sia a livello simbolico ma che a livello anche denotativo. Noi siamo abituati a ragionare per connotazione col linguaggio, perché è quello che ci è stato insegnato da sempre, ma a volte ci sono delle sfumature sentimentali o simboliche che il colore riesce a raggiungere proprio a livello cerebrale o a livello emotivo in una maniera rapidissima, per cui ovviamente tocca la sfera del luogo comune. Si pensi al grigio affibbiato, diciamo, al campo politico. Il grigio è il senza colore, è il colore che non ha sfumature, è il colore dell'opacità, però è anche il colore che mette tutto insieme, che ti costringe a una specie di girandola furiosa in cui lo sguardo sulla società è a 360 gradi, è feroce, ecco. Mm-hmm. Così per il giallo, che è un colore delle ambivalenze, un colore come celeste, per esempio, che sarà dedicato al tema complesso del discorso religioso e dell'ascetismo in generale del corpo e dell'anima, perché non è un discorso religioso tout court quello che indagheremo, ma una tensione ascetica verso la parola che pertiene sia al corpo che alla mente, ha come sigla il celeste, che nella tradizione letteraria, simbolica e pittorica da secoli è il colore del divino, no? Però è anche il cielo, semplicemente, è questo mm-hmm. grande specchio che noi tutti portiamo sopra il capo, e basta alzare la vista e ci riempie d'immenso con la sua seducente bellezza. Quindi è proprio una volontà di, da un lato sono bandierine simboliche, dall'altro è qualcosa di più, è un passo in avanti per dare un odore, una sfumatura sentimentale già, sì, fin dal titolo allo spettatore.
Mm-hmm. Lei parlava poco fa di un laboratorio, credo, no? Di un lavoro che avete fatto proprio con dei ragazzini, con degli studenti.
Esatto.
Ecco, vuole raccontarmi un po' com'è andata questa esperienza?
Ma sono state moduli laboratoriali molto affascinanti, perché ogni volta invitavamo un gruppetto di 15-20 bambini, appunto di età elementare, dai 5 ai 11 anni, proponendo loro alcune delle domande fondamentali relative all'educazione. Abbiamo avuto necessità, urgenza di incontrare dei bambini, proprio perché interrogandoci su quello che è complicatissimo, interrogarsi sulla pedagogia e sul valore dell'attività pedagogica oggi, in un momento di crisi, di difficoltà che sta vivendo la nostra società. Con questi bambini era molto facile arrivare al nodo della questione direttamente, passando dal loro linguaggio, dal loro modo di ragionare sulle cose, ed è un modo che pertiene all'archetipo molto più di quanto noi pensiamo. I bambini direttamente, per esempio di fronte a una fiaba o a un tessuto narrativo favoloso, sono in grado di arrivare al cuore delle questioni interrogandoci noi adulti direttamente. Ad esempio, per esemplificare, in un modulo io li incontravo e raccontavo loro che in un bosco avevo incontrato un animale, una strana creatura, e che l'avevo salvata da morte sicura, perché questa creatura era ferita, spaventata, infreddolita, e l'avevo portata nel mio teatro, dove loro si trovavano in quel momento, però non ero in grado di comunicare con questa creatura, che era sempre sola, triste, piangente, perché io non sapevo raggiungerla. E che così avevo pensato che, chiamando dei bambini che erano andati a scuola più di recente rispetto a me e che comunque avevano idee più fresche, più nuove, più disponibili, avrei potuto ottenere questa comunicazione, questo livello di comunicazione, se loro avessero accettato di insegnarle quello che serve per entrare in contatto tra uomini. E così sì. C'era anche questo ragionamento del range tra umano e animale, e di che cos'è l'educazione, cosa è necessario e come insegnarla a un altro nel rapporto con l'altro. Ed era una cosa meravigliosa, perché poi i bambini entravano dentro questo luogo buio, dove io intanto mi ero travestita da scimmione, questo scimmione anche spaventoso di primo acchito, e si passava dal terrore più totale, dal panico proprio iniziale, fino a un progressivo avvicinamento, e alla fine di quest'ora e mezzo di lavoro me li trovavo in braccio, che mi abbracciavano e che mi avevano insegnato a pronunciare alcune frasi, e che insomma mi avevano dato strumenti per comunicare con loro. Insomma, quindi è un'esperienza anche molto forte per me, dal punto di vista proprio personale, umano.
Sì, 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 sì. D'altronde la vostra compagnia ha il nome di due bambini, Fania e Alexander. Quindi
è un
archetipo,
quello dell'infanzia, per noi fondamentale da sempre, quindi non è sicuramente una sorpresa che ce ne occupiamo così ravvicinatamente ora.
Benissimo, allora vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori quando possono venire ad applaudirvi e dove?
Si tratta dell'11 e il 12, il contesto è il Festival Short Theater, appunto, come già detto in precedenza, il luogo è La Pelanda, e ci sono varie possibilità di orario per lo spettacolo giallo, per cui bisogna assolutamente prenotarsi, perché è per un pubblico limitatissimo, mentre una sola replica per Discorso Giallo, che ha invece una platea, può accogliere una platea di spettatori più ampia, e che è solamente la prima sera alle 21. Mentre consiglio di consultare il sito per gli orari delle varie repliche di Giallo.
Benissimo, la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordavo ai nostri ascoltatori che La Pelanda è nell'ex mattatoio qui a Roma, così appunto è facile anche da identificare. Quindi grazie a Chiara Lagani di essere stata in nostra compagnia ed averci illustrato lo spettacolo Discorso Giallo della compagnia Fania d'Alexander, di cui fa parte. Grazie di essere stata
grazie
con noi.
Grazie a lei, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.